Inizia il mini campionato del Napoli, da Atalanta in poi ci sono altre 8 partite oltre Atalanta. Quanti punti deve fare il Napoli? Ne parliamo insieme.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buongiorno, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto in regia Mario Palligiano, Gianluca Gifuni che mi ha preceduto poco fa, insomma con Forza Napoli sempre, già sui social vi abbiamo chiesto di fare un po' di numeri insieme a noi, non dare numeri per carità, perché? Perché insomma inizia con la gara di sabato il mini campionato del Napoli che ci porterà diritti al 26 maggio, queste 9 giornate determinanti per un posto in Europa o no, secondo voi quanti punti deve fare il Napoli in questa corsa all'Europa, che noi abbiamo allargato all'Europa, quindi non solo alla Champions, per carità. Il Napoli affronterà Atalanta, poi Monza in trasferta, Frosinone al Maradona, Empoli in trasferta, Roma al Maradona, Udinese in trasferta, Bologna al Maradona, Fiorentina in trasferta e Lecce al Maradona a chiudere il 26 maggio. In queste 9 partite quanti punti secondo voi il Napoli deve fare per conquistare un posto in Europa? 339-666-9990. Importante capirlo, secondo voi il Napoli, ricordiamo che ha 45 punti, è a meno 9 purtroppo dal Bologna che è quarto in classifica con 54 punti. Chiaro che la corsa al quarto posto sembra una chimera, se non addirittura una missione impossibile. A meno 6 invece dalla Roma, che è quinta in classifica, che secondo l'attuale ranking porterebbe l'Italia ad avere, ranking UEFA ovviamente, anche il quinto posto utile per andare in Champions League, e a meno 2 dall'Atalanta, che è sesta, sarebbe il primo posto di Europa League, ovviamente se il quinto porta dritti alla Champions, meno 2 dall'Atalanta, che però deve recuperare la sfida, la partita con la Fiorentina rinviata per la prematura scomparsa di Gio Barone. E poi alle spalle del Napoli c'è proprio la Fiorentina con 43 punti, una gara in meno appunto quella con l'Atalanta, e poi quella la Lazio a 43 punti. Guardando i calendari insieme, tra un po' lo faremo con alcuni colleghi giornalisti eccetera, è indubbio che il Napoli ha un calendario non semplice, perché ha ben 4 scontri diretti: Atalanta, Roma, Bologna e Fiorentina per questo corso all'Europa, 4 su 9. Però dal punto di vista del Napoli, visto com'è messo, perché è distante dalla zona Champions e non è neanche in questo momento in zona Europa League, è chiaro che, fermo restando che c'è anche la Conference, è chiaro che il Napoli più scontri diretti ha meglio è. A queste 4 finali, in realtà sono 9 finali, però Atalanta, Roma e Bologna in casa e Fiorentina la penultima giornata fuori. È chiaro che la sfida di sabato, come detto anche qualche minuto fa con Gianluca Gifuni, con Pasquale Tina, è fondamentale. La prima, se il Napoli vince con l'Atalanta, si aprono i giochi anche per l'Europa League, tenendo conto che poi il Napoli ha 3 partite che deve assolutamente vincere, questo mi sembra evidente: Monza, Frosinone ed Empoli. È chiaro che la proiezione del Napoli, per com'è l'andamento del Napoli in generale, è una proiezione bassa. Nel Napoli calzone la proiezione è un po' più alta, ma non eccellente. È chiaro che noi non possiamo pensare che un Napoli che fin qui non ha vinto tante partite nella sua stagione, ne ha vinte appena 12, possa sulle ultime 9 possa vincerne 6 o 7, cioè la metà di quanto ha vinto per il resto del campionato. Però è questo che deve fare, probabilmente, o però no, e ve lo chiediamo al 339-666-9990. Quanti punti deve fare il Napoli? Quante vittorie su 9? Quante partite deve vincere? È chiaro che più vince le partite importanti, Atalanta, Bologna e Roma, e più diciamo la possibilità di andare in Europa. A proposito di Europa League, molti ci chiedono: ma quante squadre vanno in Europa League? Ne vanno 2, ricordiamo, è un in Conference. Normalmente l'Italia porta 7 squadre in Europa, 4 in Champions League, 2 in Europa League e 1 in Conference. In Europa League ci vanno la quinta e la sesta, o per meglio dire la vincente della Coppa Italia, e poi se non dovesse coincidere con quinto e sesto posto, oppure appunto slitterebbe ulteriormente. Se invece è una delle squadre che va in Champions League e vince anche la Coppa Italia, è chiaro che quinto e sesto andrebbe in Europa League, settima Conference. Si scalerebbe di un posto, come sembra, e se come sembra l'Italia avrà anche il quinto per la Champions League. Abbiamo fatto un po' d'ordine, spero, vi chiedo il vostro parere, ripeto, al 339-666-9990. Facciamo questo focus sulla corsa all'Europa delle squadre, con Napoli che che ha delle chance, ma non moltissime, con la firma del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi. Ciao Alberto, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno.
E grazie per essere con noi. Qualche giorno fa l'hai fatto anche per il Corriere, lo fai ogni giorno questi riferimenti. La corsa all'Europa per il Napoli è dura, però per un posto in Europa in generale, quindi anche Europa League e Conference League, non è così difficile, non è così impossibile, o sbaglio?
No, per niente. Difficile è per la Champions, quello sì, ma anche al di là della differenza dei punti in classifica, lo è anche perché in questo momento chi sta davanti, tipo Bologna, Roma, sì. Atalanta stessa stanno meglio del Napoli, sì, su questo non c'è dubbio. Poi per la Europa League e Conference League io hai voglia, immagino, anzi sarebbe veramente clamoroso che non c'entrasse il Napoli, non c'è, cioè io credo che ce la faccia, ecco. Napoli è superiore alla Fiorentina, è superiore alla Lazio, quindi insomma io sono convinto che alla fine Napoli ce la possa fare a restare in Europa. Voglio vedere se De Laurentiis, se la Conference League basta, è quello, perché la Conference, certo, League, sai, è un, per una che è una squadra che ha vinto il campionato l'anno scorso, che ha fatto la Champions per 2 anni di fila, negli ultimi 2 anni, diciamo, vuol dire retrocedere di 2 categorie, no?
Insomma, sì, infatti, diciamo che se il Napoli, Alberto, mantenesse l'attuale 7° posto con la 5ª in Europa, in Champions League, e chiaramente con Fiorentino o Lazio che non vincono la Coppa Italia, andrebbe in Europa League in questo senso, quindi almeno Europa League. E ti chiedo infatti se per te è importante che una squadra come il Napoli comunque abbia un posto in Europa l'anno prossimo, o dipende dal tipo di Europa.
Guarda, io credo che fra l'Europa League e la Conference ci sia una bella differenza livello tecnico, quasi quanto c'è forse ancora più di quanto c'è fra la Champions e l'Europa League, perché basta vedere il cammino della Fiorentina quest'anno, arrivando prima in un girone abbastanza facile, insomma, senza nessun, c'era una squadra rumena che si chiamava serba che si chiamava Cucarici.
Sì,
io non l'avevo mai sentito nominare,
diciamo, no?
Ne ha fatti 6 la Fiorentina, sì, senza quasi un allenamento. Arrivando prima a quel girone, poi ha incontrato gli israeliani agli ottavi, incontrerà il Viktor Plzen alle semifinali, in quarti finali, incontrerà una, se va avanti, incontra una non di primo piano in semifinale, e insomma c'ha la strada per la finale già bella aperta. L'anno scorso per esempio la Fiorentina ha avuto un ostacolo in più perché il Basilea della stagione scorsa era una buona squadra, e quindi eliminarla non era stato semplice, però ce l'aveva fatta. In finale contro West Ham aveva perso prendendo un gol in contropiede all'ultimo minuto, se no sarebbe andata ai supplementari. In Europa League il livello è più alto, per cui più alto c'è più attesa, c'è più, c'è una bella differenza. Qui secondo me se il Napoli per un anno non va in Champions ma in Europa League ci può stare, ecco. Non è che se va in Conference League allora il passo indietro è notevole, ecco, più importante.
Sicuramente sì. Tra l'altro, volendo fare invece un focus sulle altre squadre, Alberto, tu ritieni che il Bologna ormai sia un passo alla Champions League? Volendo guardare il calendario, il Bologna ha subito la Salernitana, poi ha gare non semplici con Frosinone e Udinese in generale, e poi ha 3 gare, forse 4 complicate: Roma, Torino e Napoli in trasferta, e poi la Juventus in casa, insomma la penultima giornata, quando forse però i giochi già sono fatti. Senza Zirkzee è il momento della verità ulteriore per il Bologna, oppure si monta già un passo, un piede e mezzo in Champions?
Guarda, l'ultima, la prima partita che è senza Zirkzee, che è l'ultima giornata, Empoli ha vinto meritando, certo, ampiamente, ha vinto, certo, in pieno recupero, ma ha vinto ampiamente meritando, sì, sì, di vincere, sì, cioè senza discussione.
Quindi la risposta già l'ha data un po'.
Fai conto, quella partita a Caprile, che peraltro è portiere ancora del Napoli, sì, ha fatto l'era di Dio, fenomeno dei fenomeni degli ex extraterrestri, per cui poteva finire senza, con un altro portiere finiva 4-0, e non c'era Zirkzee. è chiaro, l'Empoli non è una grande squadra, se no non sarebbe in lotta per la salvezza, però la risposta è stata subito immediata. Io vedo una squadra, Bologna, vedo una squadra in salute, in clamorosa salute, una squadra che crede proprio in quello che fa, che si diverte, che gioca bene, che difende bene, attacca bene, cioè una squadra dove il talento di Zirkzee aumenta il grado di pericolosità in attacco, e è un giocatore, uno dei migliori di questa stagione della Serie A, senza discussione. Però mi pare che tutta la squadra stia molto, ma molto bene, e a cominciare dall'allenatore. Quindi la vedo, sì, oggi la vedo come favorita al quarto posto. Io ero convinto fino a un mese fa che quel posto potesse andare all'Atalanta.
È sfumata, diciamo, nel col tempo questa magia bolognese, invece no, effettivamente.
Sì,
sta meritando ampiamente.
No, alla fine molla. Certo. E invece siamo arrivati a 9 dalla fine e non ha mollato proprio niente, anzi.
È vero. Poi invece c'è la Roma, che pure sta facendo un giorno di ritorno incredibile, 7 vittorie in 8 partite. Per quanto riguarda il calendario, ha appunto questa sfida col Napoli fuori casa, anche con l'Atalanta, la terz'ultima, oltre che prima del Napoli, il Bologna, e c'è il derby, assolutamente, dopo la gara non facile di Lecce, però devo dire, però Roma è in gran forma, 51 punti, il quinto posto, diciamo che se esce indenne da Lecce e Lazio lo potrebbe ipotecare, anzi se esce vincente.
Guarda, la Roma sta bene, anche la Roma, non c'è dubbio. Però la Roma mi sembra, rispetto al Bologna, più legata a un giocatore, al suo miglior giocatore, anche lui uno dei migliori di questa stagione, che è Dybala. E senza di lui, non so, non è come il Bologna senza Zirkzee, non so se mi spiego. Mi sembra,
sì, chiaro.
Sembra una squadra un po' più monocorde, senza quel genio. Anche se bisogna dire che oggi un giocatore come Pellegrini, che ha segnato pure in nazionale, sta tornando a livelli altissimi. No, io la vedo quasi sullo stesso piano del Bologna, diciamo quasi. Se fosse la lotta in due, direi 51 Bologna e 49 Roma.
L'ultima della faccia invece.
La lotta non è a due, ovviamente.
No, certo, è chiaro. Poi c'è la Lazio, che ha anche un buon calendario, anche se un po' più dietro, c'è la curiosità di capire come reagirà dopo Tudor. L'ultima della faccia, Alberto, invece, su cosa resta dell'Italia, volendo parlare, faccio un flash rapidissimo sull'Italia, che ha vinto due partite contro Venezuela ed Ecuador. In chiave Napoli, Di Lorenzo e Raspadori non hanno mostrato di essere in grandissima forma. Invece Spalletti forse ha trovato un altro modo per far giocare la nazionale, alternativo.
Ma guarda, Raspadori ieri, proprio, devo essere sincero, deludente, deludentissimo. Sì. Di Lorenzo, secondo me è perfetto per come l'aveva pensato Spalletti nel Napoli. Quello è il suo ruolo, per già meglio. Ora Spalletti li chiama i mezzi spazi, ecco, sì. Fra l'esterno, l'ala che sta larga, e il terzino che sta più al centro. E in quel mezzo spazio, citando Spalletti, Di Lorenzo è bravissimo. Con quest'altro sistema deve rivedere tante cose, per cui Di Lorenzo non è stato al top, però non c'è questa spiegazione. Della Raspadori invece era la sua occasione, anche perché la partita precedente Resegui aveva fatto un passo in avanti, un deciso passo in avanti, quindi lui doveva rispondere e invece non ha risposto, quindi non so come cosa, se si entrerà, io credo di sì che entri nella lista, perché Spalletti lo considera anche un esterno, quindi più ruoli uno sa interpretare, più possibilità ha di entrare nel gruppo. Però diciamo, se io penso oggi, mancano 3 mesi all'inizio dell'Europeo, se io penso alla formazione dell'Italia contro l'Albania al debutto, vedo Retegui, non vedo Raspadori, ecco, per essere chiaro. Però da qui ai prossimi 3 mesi può succedere di tutto, lo sappiamo bene, no? Quindi è che quello che resta della nazionale è una conoscenza maggiore di questo sistema di gioco, che non credo sarà quello base, anzi io credo che quello base sarà il 4-3-3, almeno per come si è espressa questo periodo Spalletti, cioè 4-3-3, usciamo dai numeri, 4 difensori e 2 terzini che attaccano come Di Lorenzo e Di Marco, come Darmian e Di Marco, tre centrocampisti con Giorginio che dirige, Pellegrini che fa il trequartista di tecnico, Barella che fa la mezzala tecnica, Barella fa la mezzala di inserimento, due ali e lì sulle ali senza Berardi è una bella corsa, anche perché Orsolini qualcosina di interessante ha fatto anche ieri. Bellanova è andato bene ieri dal debutto, insomma, quindi e poi e col centravanti che in questo momento dobbiamo dire che è Retegui su questo.
Poi tanto
però restano anche finisco solo rapidamente, restano anche dei dubbi perché per come ci hanno assaltato l'Ecuador, non una grandissima squadra, una buona squadra, fatti buoni elementi sicuramente, però non l'Inghilterra o la Francia o la Germania o la Spagna, per come ci sono saltati addosso loro nel secondo tempo, come li abbiamo subiti, insomma è qualcosa anche sul piano fisico, qualcosa lì, magari qualche dubbio, insomma qualche riflessione andrà fatta sicuramente.
È vero, Alberto, mi piace tantissimo parlare di calcio con te, lo sai, quindi ti chiamerò presto, urge la pubblicità, giustamente, intanto grazie per il tuo intervento,
grazie,
cari saluti.
Voi.
Grazie ad Alberto Polverosi, pubblicità e torniamo.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Tantissimi messaggi che arrivano, leggerò tra poco. Intanto saluto Gigi Soriani in regia. Prima c'era Mario Palligiano. Roberto da Casoria scrive notizie sul fatto che Kim possa lasciare il Bayern. Magari con un buon contratto ritornerebbe a Napoli. Un saluto affettuoso. Caro Roberto, non ho notizie che Kim lascerà il Bayern e sicuramente non credo per pochi milioni. Insomma, ne ha spesi 47-48 il Bayern. Si parla di Ismaili a Napoli, certo, parlare di Kim e poi pensare a Ismaili, non so cosa ne pensa il prossimo ospite, che poi è il nostro opinionista, collega e amico, ma insomma mi viene un po' di scoramento pensare a Kim e pensare invece a Ismaili. O sbaglio, Francesco Modugno, Sky, buongiorno.
Buongiorno, posso avere e prendermi la facoltà di non pensare?
Addirittura rifiuti l'idea di fare questa sorta di parallelo, diciamo.
No, giusto,
Evitiamo, eventualmente
accoglieremmo Ismaili con la carineria e l'attenzione dovuta.
Carità, però insomma, visto che il Napoli cerca da un anno un centrale forte, se se ne esce con Ismaili partiamo malissimo.
I profili mi sembrano ben differenti e devo dire la verità, la suggestione molto creativa di un ritorno di Kimmich qui a Napoli mi sembra aria fritta.
Assolutamente, capiamo l'amico Roberto che giustamente sogna l'affetto, la voglia di vedere un giocatore forte anche in difesa, perché poi che se ne dica, i giornali scrivono tutte cose vere, non fesserie, e quindi è chiaro che Ismaili è un'ipotesi, sembra abbastanza concreta, ma insomma poi vedremo. Intanto però, caro Francesco,
io diffido sempre quando gli agenti parlano tanto.
Quello è chiaro. Che ci sia contatti, che ci sia idee, che ci sia
con l'età, la barba
specie intermediari, per carità,
la barba bianca, senza capelli, vuol dire che un po' ne abbiamo viste. Quando gli agenti e gli intermediari parlano tanto, ancor più in trattativa eventuale, potenziale con il Napoli, io comincio a essere un po' diffidente.
È vero, sono d'accordo con te, fermo restando che chi raccoglie le dichiarazioni di interviste fa sempre benissimo il proprio lavoro, quindi complimenti.
Lo fa benissimo perché
assolutamente. Noi registriamo. Registriamo.
Poi il tempo dirà.
Intanto però c'è la corsa d'Europa. Io ho chiesto ai nostri amici ascoltatori quante vittorie, quanti punti deve fare il Napoli in queste 9 partite. Soprattutto poco fa con Alberto Polverosi abbiamo cercato di capire che possibilità il Napoli, anche per come stanno giocando a Bologna, Roma, la stessa Atalanta, perché per carità viene da un punto in ultime 2 partite, lasciando perdere poi il recupero da ancora appunto fare con la Fiorentina. Napoli che ha 4 scontri diretti, l'Atalanta ne ha solo 3, Fiorentina, Napoli e Roma, poi il Torino, poi il Cagliari, il Monza, insomma, ma anche la Roma ha un calendario non semplicissimo, il derby per Bologna e Napoli consecutivo, Juventus e Atalanta consecutive, tenendo conto che la Roma ha anche, ricordiamo, l'Europa League, il quarto di finale dell'Europa League, e invece Fiorentina, Lazio, Juventus e Atalanta hanno invece le semifinali di Coppa Italia. Francesco, è chiaro che il Napoli in questo momento deve pensare solo a battere l'Atalanta e poi a vedere cosa accade, però deve pensare anche a un mini filotto, come ha detto Calzona dalla Slovacchia.
Si è messo nella condizione scomoda di non poter sbagliare.
Eh sì.
si è concesso ancora e sente propria la possibilità minima di poter puntare alla Champions, però è una speranzella che c'è, in quanto tale come Napoli ha il diritto dovere di provarci. Certo è complicato perché quarto posto mi sembra abbastanza lontano, 9 punti, i 6 dalla Roma invece, sai, considerando che la Roma, così come dicevi tu, come Atalanta, lo stesso Bologna, devono venire al Maradona, possono indurre, non dico all'ottimismo, ma ad una speranza che non so quanto grande. Certo, anche qui noi torniamo all'origine della chiacchierata, così che genera scoramento pensare a quelle che erano le premesse, le promesse di inizio stagione, qui a rincorrere un piazzamento UEFA, per carità, per la 15ª stagione di fila, segnale di una continuità progettuale che in Serie A nessuno c'ha, però sai, pensare al lumicino Champions o eventualmente all'alternativa Europa League, se pensi che c'è ancora la maglia col tricolore addosso, mamma mia quanto è pesante.
Sì, quanto è triste, se vogliamo. Io sono dell'idea che il Napoli deve andare assolutamente in una competizione europea, anche al limite la Conference, che sarebbe insomma un discorso.
È
molto triste, molto triste. Diciamo, io spero l'Europa League, punto sull'Europa League. E al momento,
dici. Dico sottovoce, tra l'altro, voglio dire, una nostra esclusiva Sky, perché la Fiorentina si sta godendo, piena di emozione e di gol, però bisogna sempre poi pensare al punto di partenza.
Se
parti dal punto del Napoli, la Conference è veramente il segnale di una stagione che a dire balorda veramente poco.
Puntiamo su sull'Europa League e su Napoli Atalanta anche, Francesco, poi ne parleremo anche in settimana con te. Perché? Perché è una partita che può aprire dei discorsi, perché la Roma va a giocare con Lecce, che cambia allenatore.
Anche quella, tra l'altro, faccio anche quello il lunedì di Pasquetta.
Ah, vedi, stai a Pasquetta, stai a Lecce, stai nel Salento. L'Atalanta, appunto, deve recuperare la gara con la Fiorentina e più 2 sul Napoli. Se il Napoli dovesse battere, andrebbe a +1 in attesa del recupero, che non si sa neanche quando ci sarà. È chiaro, cambiano un po' di prospettive anche in vista del quinto posto. Sicuramente lo abbiamo ribadito, lo ribadiamo ai nostri amici all'ascolto, il settimo posto attuale porterebbe il Napoli in Europa League col quinto posto in Champions e con la vittoria della Coppa Italia di uno tra Juventus e Atalanta, fondamentalmente, no? Perché in questo momento Lazio e Fiorentina sono alle spalle del Napoli. Un po' di calcoli complicati, però tutto su Napoli-Atalanta, anche per capire come sta il Napoli dopo le nazionali, un calzone che torna domani, dopodomani, chiedo scusa. Quindi è chiaro che Napoli-Atalanta diventa la chiave per capire poi le altre 8 di che tipo di partite saranno, sbaglio a ragionare così?
No, aggiungo che c'è anche quella questione del Milan, sulla quale, a dire la verità, ci abbiamo così poche notizie, io non so se possa, diciamo, diventare anche quello un fattore, no?
Anche se poi, leggendo tra le pieghe, ha ammesso che il Milan abbia qualche penalizzazione, se ne parla per l'anno prossimo, cioè forse il giudizio non arriverà in tempo, a meno che non c'è un'esclusione dalle coppe.
La premessa è che veramente, insomma,
è complicato capirlo.
No, sono cose che ci arrivano di rimbalzo, ancor più perché questioni di carattere giudiziario, quindi non so se possa rappresentare un fattore, però insomma il quadro è complicato di suo. È una partita che, sai, quasi come una sorta di effetto domino, inevitabilmente è collegata alle altre. Cioè, vincerla darebbe un senso a quelle rimanenti, e non vincere significherebbe andare ulteriormente così a rendere magre le successive, ancor più togliendogli valore. È chiaro che se vuoi conservarti questa speranza che dicevo prima, non so quanto grande, di puntare alla Champions, perché fino a che insomma i conti te lo permettono, secondo me il Napoli deve, ripeto, ha il diritto e il dovere di provarci, però è chiaro che tutto passa da una vittoria con l'Atalanta e poi da una vittoria quella dopo e poi così ancora. Ti sei messo veramente nella condizione nella quale non puoi fare altrimenti, quindi indipendentemente da quello che è l'avversario, è ovvio che il fattore casa deve tornare ad essere un fattore, non sempre è stato in questa stagione. L'Atalanta è squadra che c'ha valore, anzi ti dico che di quelle lì davanti, è vero, la Roma con De Rossi ha ritrovato una certa qualità, un piacere, un entusiasmo, però se così ci focalizziamo sull'intera stagione, l'Atalanta è quella che ha mostrato di avere mediamente sempre più gamba di altre, più talento, più brillantezza, più energie, più idee, più squadra. Se c'è una che merita la Champions, a dire la verità, nell'arco della stagione direi che è l'Atalanta.
E oltre a Bologna, devo dire che fa un calcio pazzesco, sta mostrando. Io tra l'altro spero di esprimermi bene in italiano, penso proprio di sì, mai parlato del quarto posto per il Napoli. Questo amico scrive: Alex, ma queste follie del quarto posto le dici perché la dirigenza te lo impone o ci credi davvero? Stimandoti spero nella prima. Caro amico Alex, quale dirigenza? Di Radio Marte? Perché altre cose sarebbero passibili di querela, e comunque neanche la dirigenza di Radio Marte mi impone i contenuti, perché sono un giornalista libero, quindi non dire sciocchezze per cortesia. Ho detto solo corsa all'Europa e io ho detto punta d'Europa League, che significa sesto o settimo posto. Sono folle, Francesco?
No, non sei folle. A me viene una tristezza quando sento discorsi
mamma
di questo
mia,
tipo.
Sei tifosi,
è la dirigenza che te lo dice, credo, che te lo impone. No, ma a dire la verità sono discorsi veramente anacronistici, cioè è un modo di pensare così chiuso, così provinciale, così medievale, che proprio non esiste. Mi piacerebbe dire che Alex, sì, guarda che quelli che ti sembrano anche pagati tra virgolette dalla società, in realtà neanche lo sono, è una modalità che non esiste. Ci sono dei rigurgiti così vecchi, no? Nel linguaggio, che a dire la verità li eviterei. Vabbè, comunque no, la riflessione, i conti che fai tu sono assolutamente condivisibili. Prima dicevi il Bologna che è quarto in questo momento, e io non lo tiravo dentro perché il quarto posto a 9 punti davvero sembra, anche se poi sai, è chiaro che nella condizione in cui ti trovi devi pensare in maniera ottimista, non c'è altro verso, altrimenti è inutile anche fare il giochino. E quindi tu in teoria dovresti pensare che adesso sei a 6 punti dal Bologna e a 3 dalla Roma e 2 sopra l'Atalanta, perché tanto ti sei messo, ripeto, nella condizione che queste qui le devi vincere per forza. E quindi dovresti cominciare a pensare, ma io sul Bologna, non in 9 ma in 8 partite, 6 punti li posso recuperare. È solo così, ma perché devi fare un filottone enorme, che devo dire la verità, in
difficile,
questa stagione il Napoli
non l'ha mai dimostrato. Quarto posto non ci penso neanche un po', forse neanche nel, io non ci credo nella Champions League, ragazzi, forse non l'avete capito, però il Napoli deve puntare assolutamente a fare il massimo per andare almeno in Europa League. Poi se succede che il Bologna ha un crollo, che la Roma perde con Lecce e con la Lazio contemporaneamente, per dirne una, il Napoli non deve buttare neanche queste residue chance di rimonta dalla finestra, non giocando come dovrebbe sapere.
Un obiettivo che Napoli deve darsi, è quello di finire la stagione senza ulteriori rimpianti,
senza ulteriori rimorsi. Esattamente.
Cioè, perché sarebbe veramente poi sportivamente, sottolineo lo sportivamente, perché in questo di questi giorni, ma sarebbe sportivamente drammatico finire la stagione e dire non sono andato in centro per 1 punto, per 2 punti. Ne ha buttati così tanti in questa stagione, no? In maniera scellerata. Guarda, penso agli ultimi, penso a Cagliari,
assolutamente.
E che veramente perdere eventualmente la Champions con quel che rappresenta, soprattutto la prossima, cioè la Super Champions, significa più soldi, più gloria, ma soprattutto più appeal sul mercato. Io quando leggo certi nomi e sento certi nomi, lì mi viene il mal di pancia, perché dico, ma senza la Champions certa gente non ti risponde neanche al telefono.
Sono d'accordo con te, infatti anche questo forse non è chiaro. Grazie Francesco, un abbraccio, buona giornata.
Grazie a tutti voi, ciao Dario.
Grazie al nostro Francesco Modugno, ci fermiamo tra un po', Marcello Altamura, Carmine Gautieri e tanto altro. I vostri messaggi al 339-666-9990.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Eccoci tornati, vi parla sempre Dario Sarnataro, siamo anche sul canale 183 della vostra TV, ovviamente radiomarte.it, applicazione in streaming eccetera eccetera. Parliamo allora delle chance del Napoli di Europa. Io ripeto, punto su Europa League, voi quanti punti, quante partite da vincere in queste ultime 9, in questo mini campionato? Ne parliamo anche con il collega di Cronache di Napoli, Marcello Altamura. Ciao Marcello, buongiorno.
Buongiorno a voi.
E col doppio ex, anche se poi allenatore, stimato, ha fatto grandi cose all'Atalanta, al Napoli purtroppo per pochi mesi, Carmine Gautieri. Ciao Carmine, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Allora, caro Carmine, stiamo cercando di fare un focus per capire che chance ha il Napoli. Tutto dipende però da Napoli-Atalanta, riteniamo, perché se il Napoli batte l'Atalanta è un conto e potrebbe, diciamo, sperare nel sesto posto o vedere se il quinto può essere alla portata se la Roma non fa bene con Lecce e Lazio. Ma se non vince con l'Atalanta, anche il settimo può essere a rischio, settimo posto, o sbaglio?
Sì, questo sicuramente, cioè io penso che su 27 punti a disposizione il Napoli in questo momento qui dovrebbe cercare di fare quanti più punti possibile. È normale che la partita di sabato diventa una partita fondamentale, una partita importante sotto tanti aspetti, perché poi comunque riesci anche a recuperare punti che ti possono permettere di andare e di provare ad andare in Europa. È normale che di fronte a una squadra che gira a mille all'ora, una squadra forte, una squadra fisica, una squadra che comunque punta al discorso Champions, e penso che Napoli debba assolutamente fare una partita perfetta e cercare di vincere per poter puntare e sperare al discorso Europa.
Ti dà garanzie, Marcello, questo Napoli? Perché poi il punto non è solo le distanze e le altre o le poche partite tra virgolette che mancano, è proprio il Napoli che dà garanzie incerte, diciamo, non di continuità.
Il problema vero è che io dubito fortemente, me lo auguro, ma dubito fortemente che il Napoli possa fare in queste partite che mancano quello che non ne ha fatto in 29 partite, non fosse altro per esempio il primo tassello basilare, vincere 3 partite di fila,
ecco.
Cosa che non gli è riuscita mai dall'inizio del campionato.
Esatto.
Per cui sai, io credo che le chance numericamente ci sono, però è chiaro che se non batti l'Atalanta, io credo che la strada Champions, non voglio dire è chiusa definitivamente, ma è molto molto molto...
Ma se non batti l'Atalanta c'è anche il rischio, Marcello, scusa se ti interrompo, dicevo anche prima che il settimo posto, che ad oggi è utile per l'Europa League con la quinta in Champions e con le Coppe Italia che va non a Fiorentina e Lazio, che ad oggi sono alle spalle del Napoli, altrimenti anche il settimo sarebbe, quindi l'Europa League, che comunque secondo me è una buona competizione da affrontare l'anno prossimo, sarebbe a rischio. Quindi bisogna proprio dare slancio a prescindere dalle residue chance Champions.
Il problema vero è capire se la squadra anche da un punto di vista mentale ci crede.
Esatto.
Perché io comunque ho visto anche a San Siro una squadra comunque un po' scollata, che non è che abbia giocato, non abbia fatto questa prestazione clamorosa. Sì, ha preso un punto che fa morale, che muove la classifica, un punto importante, però non ha mai dato la sensazione di una squadra coesa. E di una squadra che poteva magari tentare anche il colpo contro un Inter che non era l'Inter schiacciatassi della prima parte della stagione.
È vero, infatti vado da Carmine Gautieri, che è allenatore ed è fresco ex calciatore. Come si gestiscono queste situazioni in cui si sa che Calzona quasi certamente non sarà il prossimo allenatore, in cui chiaramente De Laurentiis si è chiamato, noi speriamo con un direttore sportivo nuovo, ma lasciamo perdere, a programmare la prossima stagione? Tra un po' ci arriviamo anche con il pezzo di oggi di Cronaca di Napoli di Marcello sul prossimo allenatore, e con la squadra che chi va via tipo Osimhen, chi deve ancora rinnovare, chi altro, cioè è una situazione sul filo, o sbaglio, Carmine, anche per le motivazioni?
Ma sicuramente sotto l'aspetto motivazionale di programmare, sicuramente è difficile programmare la prossima stagione. La prossima stagione è normale che in questo momento qui forse l'interesse del presidente, l'interesse del Napoli, dove sicuramente ci saranno dei cambi riguardo anche al discorso direttore sportivo, è quello di far finire il campionato per poi programmare, cosa che in Italia succede spesso, no? Tranne qualche squadra, ma spesso.
Però in questo clima la squadra, diciamo che già in una stagione, no, molto negativa se non fallimentare, come affronta queste 9 gare? Cioè, in che spirito, sapendo che quello se ne va, che altro non ci sarà, il nuovo allenatore chissà chi è? O no, sbaglio, diventa complicato.
Ma questo, no, questo secondo me è complicato, no? Perché c'è il discorso di essere professionisti, c'è il discorso che comunque tu devi onorare la maglia, devi cercare di dare il massimo fino a fine campionato. È normale, per quanto riguarda il discorso del mister, quello è un caso completamente diverso, ma questo si sapeva. Calzone sa che sicuramente deve fare il massimo per poter raggiungere e per potersi anche farsi rimpiangere se poi dovesse andare via. Per quanto riguarda i discorsi dei giocatori che dovrebbero andare via, ma io penso che i giocatori che andranno via, questo sicuramente già è stato fatto. Io penso che mo nell'interesse del Napoli è che Calzona, che è un ottimo allenatore, che sta dando il massimo, i giocatori devono esprimersi meglio rispetto alle partite precedenti a quest'annata e raggiunge l'obiettivo che il Napoli sicuramente merita, perché se il Napoli dovesse uscire dal discorso, non dovesse uscire dal discorso europeo, vuol dire che sarà un fallimento per tutti, ecco.
Marcello, oggi scrivi su Cronache: raggiunto l'accordo per Italiano, biennale con opzione per il terzo anno, fruttuosi incontri recenti, cosa è emerso secondo quanto sai? Oltre a quello
allora,
che detto.
Diciamo che i contatti che sono stati due, per la precisione, più recenti, tra De Laurentiis, diciamo, e chi rappresenta Italiano, hanno portato, diciamo, a questo accordo di massima. Ovviamente faccio una postilla, perché è giusto anche precisare con chi ci ascolta: questo accordo è paragonabile a una stretta di mano, non a una firma su un contratto. Okay. Non fosse altro perché Italiano comunque è vincolato fino al 30 giugno 2024 con la Fiorentina, che tra l'altro ha un'opzione per un altro anno di conferma in caso di qualificazione alla Champions League o all'Europa League. Il discrimine è che Italiano già un po' di tempo fa ha comunicato alla Fiorentina il suo desiderio di fare un'esperienza altrove, e considera un po' concluso il suo ciclo a Firenze, ed è questo, diciamo, che ha fatto un po' insistere De Laurentiis. È uno degli allenatori interpellati che non ha mai avuto titubanze sulla scelta Napoli, cioè è uno che ha detto: io voglio venire a Napoli, non mi importa se il Napoli fa la Champions o fa l'Europa League o fa la Conference, perché io voglio venire a Napoli, mi sento pronto per uno step ulteriore della mia carriera.
Quanto è importante la motivazione anche nei calciatori, l'abbiamo capito anche l'anno scorso, oltre alla qualità, indubbiamente. Carmine, per te Italiano sarebbe una buona soluzione per il Napoli?
Ma sì, Italiano è un allenatore che ha dimostrato di essere un allenatore forte, secondo me è un allenatore anche da Napoli, ma è normale che su Italiano poi devi mettere giocatori a disposizione importanti. Io penso che, ecco, il Napoli di oggi sarebbe la squadra ideale per Italiano, no? Che comunque lui predilige il 4-3-3, dove il Napoli ha degli attaccanti centrocampisti anche forti. Italiano è un allenatore forte, questo l'ha dimostrato, è normale che poi attorno a Italiano devi prendere giocatori che fanno per il suo gioco, ma questo sicuramente Italiano, al momento in cui accetta la proposta del Napoli, vorrà anche delle garanzie che il presidente De Laurentiis gli darà.
Carmine, tra l'altro poi con il Napoli che già quest'anno ha avuto grande difficoltà in difesa, e sia Garcia ma soprattutto Mazzari hanno chiesto ad alta voce un difensore veloce, un Italiano che gioca ancora più alto come baricentro, il difensore veloce è proprio prioritario.
Ma io penso che quando tu vai a costruire una squadra, specialmente poi con un gioco di una difesa a 4, ci vuole uno veloce e uno anche forte fisicamente, certo. E questo sicuramente il Napoli lo farà. Abbiamo avuto la dimostrazione l'anno scorso, no? Con Kim, che è stato straordinario sotto tanti aspetti, a forse quello che è mancato a Napoli è stato proprio un giocatore con quelle caratteristiche, certo. Ma questo si sa, sicuramente il Napoli andrà su un difensore forte che possa sicuramente fare il caso del Napoli.
Grazie Carmine, un abbraccio forte, alla prossima.
Grazie a voi, arrivederci.
Grazie Carmine Gautieri. Marcello, ma ti piace l'idea Italiano?
Guarda, io devo esserti sincero, a me non entusiasma più di tanto, per una questione molto semplice, perché secondo me lui è un allenatore molto bravo, è un allenatore giochista, 4-3-3 si sposerebbe alla grande con la fisionomia e la filosofia del Napoli, però ho il forte dubbio della fase difensiva, perché la Fiorentina la Fiorentina d'Italiano prende gol incredibili.
Quindi fai riferimento anche al finale di Coppa Italia di Conference.
Esattamente. Certo. Quindi questa cosa, poi è chiaro che magari in un altro contesto, con magari altri giocatori, come giustamente diceva Carmine Gautieri, perché è chiaro che se devi prendere Italiano e gli devi costruire una squadra a sua immagine e somiglianza, la devi costruire con i giocatori indicati da lui, questo è poco ma sicuro. Certo. È chiaro che un allenatore che viene a riniziare un nuovo ciclo con il Napoli non è che si può accontentare come uno che subentra in corsa della squadra che è già stata fatta, deve mettere il becco e deve dare indicazioni, costruire una squadra consona alle sue idee. Per cui il mio augurio è che si scelga Italiano, o magari si può scegliere anche un altro profilo magari a fine, ma che si costruisca una squadra per le idee dell'allenatore, certo. e non che l'allenatore si debba adattare a quello che già trova.
Magari con un dirigente sportivo che appunto si prenda la responsabilità e ha la competenza per scegliere i giocatori giusti e non con De Laurentiis che li fa in prima persona con Micheli. Vabbè, certo. Poi ne parliamo di questo.
Sarebbe auspicabile.
Poi domani ne parliamo di questo e domani invece su Cronache di Napoli altri approfondimenti a cura di Marcello Altamura, che saluto e ringrazio. Ciao Marcello.
Grazie a voi, un abbraccio.
Un abbraccio a te, andiamo in pubblicità. A proposito, ma vi piacerebbe italiano? 339-666-9990.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, i vostri messaggi. La fase difensiva del Bologna oggi nettamente superiore a quella del Napoli, non solo, il Bologna è proprio superiore al Napoli in questo momento, come gioco, come sicurezza, come motivazioni. ADL ha 75 anni, pensi a cedere perché ormai è finito, scrive quest'altro amico Giovanni, e vediamo se è una delle sue, come dire, ipotesi. Domanda: se vince aiuta a vincere, cosa è stato sbagliato quest'anno? Saluti da Benvenuto. Beh, tutto quello che si poteva sbagliare, gestione dei calciatori, allenatori e tante altre cose. Ti rispondo io perché Francesco non Modugno non c'è più, è al telefono. Il Napoli potrebbe rifiutare la partecipazione alla Conference League, Roberto Latina. Sì, potrebbe. E poi ancora, per dar corpo alle speranze del Napoli non trascurerei il rapimento all'inno degli avversari. Giustamente scrive in modo divertente questo amico. Oggi non meritiamo, purtroppo, è vero. Poi Gilda ricorda che Rudy Crolla ha compiuto ieri 75 anni, tanti auguri al grande campione, ho avuto il privilegio di farglieli personalmente. E poi ieri nel 91 ultima rete in azzurro di Maradona contro la Samp, che poi vinse lo scudetto. Diego era in casacca rossa. Un abbraccio a tutti, cara Gilda, che poi hai iniziato il messaggio giustamente con: oggi bisogna fare i complimenti alla Momap Napoli Futsal per la storica vittoria della Coppa Italia. E secondo te noi abbiamo dimenticato questa cosa? Assolutamente no. Complimenti al presidente Serafino Perugino. Presidente, complimenti, buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito. Grazie per i complimenti, siamo felicissimi.
Vittoria storica, prima vittoria della Coppa Italia nel futsal da parte di Napoli, del Napoli Futsal contro Roma, tra l'altro la corazzata ampiamente favorita per la vittoria finale, mi corregga se sbaglio presidente, tra l'altro una splendida, una grande finale ieri sera, immagino che abbiamo dormito pochissimo tra l'altro fino ad ora.
Sì, diciamo che la notte è stata lunga ma bellissima di festeggiamenti insieme ai ragazzi, la squadra, la famiglia. Sì, la Roma ha vinto a mani basse la regular season, però le partite secche hanno un'altra storia, e tra semifinale e finale penso che abbiamo dominato e vinto la Coppa meritatamente per la città e per tutti i nostri tifosi che sono tutti a policoro.
Sì, ricordiamo 6-3, grande dominio totale, primo tempo 4-1,
sì.
Prestazione di tutti straordinaria, con una menzione dobbiamo fare certamente a Colini, al mister, però insomma a tutti, al capitano Nando Perugino, ma in generale al napoletano De Gennaro, a tutti, perché hanno dato qualcosa di più, sentivano secondo me, presidente, glielo chiedo, anche il sapore non solo della vittoria ma anche di firmare una cosa storica per il futsal campano.
Ma il mio club ha una spiccata connotazione partenopea, comunque a prescindere dal mio figlio, c'è Andrea De Gennaro, c'è Massimo, sì, De Luca, Luca De Simone, quindi Iuri Bellobuono, quindi ci sono i napoletani, e naturalmente queste partite noi le viviamo in maniera viscerale. Credo che Colini e i ragazzi, Salas, Borruto, Mancuso, Giapa, Duarte, Canal, lo stesso Saponara, penso non voglio dimenticare nessuno, sono stati artefici di questo successo che veramente abbiamo fatto la storia. Mai un club diciamo napoletano ha vinto una coppa così importante nel futsal.
Assolutamente. Intanto storica. Sì, prego, prego, presidente.
No, è una vittoria storica che dedico a tutti i napoletani, a Napoli e a tutti i napoletani.
Bellissima questa cosa, e noi abbiamo parlato in questi giorni, già venerdì, giovedì, anche ieri a pranzo, di questa Final Four di Coppa Italia, sentendo spesso Fabio Morra, responsabile di comunicazione, grandissimo esperto di calcio a 5. Ciao Fabio, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
Anche tu hai dormito poco, immagino.
Beh, sì, assolutamente. Siamo, in questo momento siamo di ritorno in macchina con parte dello staff tecnico del Napoli, tutti i ragazzi hanno festeggiato tutta la notte, ovviamente è stata una notte fantastica per il Crippuzzo al napoletano.
Che peso ha, Fabio, tu che racconti da decenni il calcio a 5 in Campania?
Ha un peso specifico enorme perché la Campania negli ultimi anni è cresciuta tantissimo. Ricordiamo che l'anno scorso la Fiel di Campione d'Italia, il San Giuseppe ha vinto la Coppa, anche se non si è iscritto al campionato, ma il percorso del Napoli è straordinario. Tra l'altro il Napoli aveva battuto l'Olympus Roma nella Coppa Italia del 2021 in Serie A2, quindi aveva già vinto la Coppa Italia, ma di Serie A2 è proprio contro l'Olympus Roma, che sì, diciamo è un po' le finali maledette, possiamo definirle così. Però il Napoli ha strameritato, ha dominato letteralmente sia in semifinale con le cose di Genesano vincendo 5-0, e ieri è stata un'altra partita perfetta. Tra l'altro c'è questa storia che hai accennato prima di Andrea De Gennaro, che è un ragazzo napoletano che è stato purtroppo al posto di Fortunato Bellobuono, che si era fatto male, è stato protagonista di una finale eccezionale, un sogno che si è realizzato per tutta la città napoletana.
Tanto il calcio Napoli, fatti i complimenti ovviamente, doverosi al Napoli Futsal, tutti.
Tra l'altro ti do una chicca in anteprima, proprio una notizia in esclusiva che ti voglio dare, perché il Napoli sarà ricevuto mercoledì alle 15:30 in sala aggiunta dal comune di Napoli, con il sindaco Manfredi, con l'assessore sport Emanuela Ferrante, e quindi ci sarà la premiazione proprio della squadra, anche il sindaco Manfredi ha fatto un post, quindi davvero... Grazie davvero a tutti coloro che hanno sostenuto questa vittoria di Napoli, anche il Napoli Basket, quindi è stata davvero una condivisione meravigliosa.
Stupendo, dopo la vittoria del Napoli Basket, anche del Napoli Futsal. Infatti torno al presidente. Beh, presidente Perugino, lei ha anche incontrato De Laurentiis qualche mese fa. Io credo, immagino che che a breve verrete a fare una passerella al Maradona. Non so se sabato è possibile con l'Atalanta. Avete già contatti?
Ci proveremo, credo che i tempi sono un po' stretti, però naturalmente sarebbe fantastico poter celebrare questa vittoria nello stadio Maradona insieme al Napoli. Se mi consenti, volevo dedicare questa vittoria alla mia famiglia,
certo,
e un pensiero soprattutto a coloro che mi hanno accompagnato sin dall'inizio, il mister in seconda allenatore Nicola Ferri, che è con me dal 2013, Pasquale Scolavino, direttore generale, Pietro Foderini, il team manager, e naturalmente Nando Perugino, che è il mio figlio capitano, certo, che ha cominciato con me questa grandissima avventura.
È vero, complimenti di cuore, immagino che poi De Laurentiis la chiamerà, la inviterà, eccetera, però le chiedo anche a questo punto, in campionato che si fa, presidente? Mica ci si accontenta della Coppa Italia, si prova ad andare ai playoff ovviamente.
No, noi già siamo di diritto nei playoff, siamo secondi in classifica, naturalmente i playoff...
Non ho detto altro per motivi scaramantici.
Sì, è un campionato a parte, un passo alla volta, in questo momento sono concentrato a godermi una vittoria fantastica, poi ci penseremo ai playoff, naturalmente li affronteremo.
Diciamo che questa vittoria dà forza e energia anche per il futuro, per i suoi progetti, per la sua tenacia, che ha voluto fortemente portare il Napoli del calcio a 5 a certi livelli da qualche anno già.
Diciamo che è una promessa che ho fatto ai napoletani, a Napoli, e diciamo che questa vittoria non è una vittoria casuale, è una vittoria di chi crede nelle proprie ambizioni e lo fa con tenacia, passione, senso di appartenenza e grandissima serietà e professionalità.
Ancora complimenti, presidente, grazie a lei e a tutti della Napoli Futsal, grazie davvero, complimenti, grazie. Storico trionfo in Coppa Italia. Fabio, nel salutarti, sperando che mercoledì il sindaco Manfredi, come dire, ribadisca la promessa di fare un palazzetto allo sport e per il Napoli Basket, ma anche per il Napoli Futsal.
Giusto, straordinario, la MORF ha fatto qualcosa di straordinario, e penso che così come il Napoli Basket meriti di avere un palcoscenico nella città di Napoli, sperando che questo si possa concretizzare quanto prima.
È vero, grazie Fabio, complimenti anche a te, fai parte del Napoli Futsal, ma che sei collega tra i primi in Italia a parlare di futsal a certi livelli, questo lo dico nonostante non corra buon sangue tra me e te.
No, ma noi noi ci vogliamo bere tanto.
Invece, a prescindere dal fatto che siamo amici, sei davvero. Complimenti per tutto, è un premio anche per te, sicuramente. Successo anche
grazie, ritmo. Un abbraccio, Dario. Grazie,
grazie a Fabio Morra. Un po' di messaggi prima dei saluti. Gianluca Castellabate scrive: per quanto voglio essere ottimista, non credo proprio che possa fare più del sesto o settimo posto. Ti capisco, ci sono tutti i segnali che il Napoli più di questo non può fare, però dobbiamo spingere il Napoli a dare di tutto e dare il tutto se stesso. In italiano no, De Zerbi sì, scrive questo amico. Salve, a me piace italiano, però nei match clou importanti se la fa sotto un azzardo come le finali dello scorso anno, Natale da Cerra. Beh, forse invece azzarda fin troppo con la linea alta. Sì, italiano moltissimo, a patto che si rifondi la squadra. Cavallo, Lobo, Di Lorenzo e poi quante più facce nuove possibile, scrive Antimo. Poi ancora Luca che scrive, anzi un messaggio vocale che ascoltiamo insieme prima dei saluti, un paio di messaggi vocali, ascoltiamo. Eccolo.
Dario, grazie sempre per la compagnia.
Grazie a te.
Ma il nome di italiano ovviamente entusiasma per quanto mi riguarda, essendo passati dalle fissazioni di Garcia ai 23 anni sempre sciolineati di esperienza di Mazzarri all'esperienza in nazionale e poco di club, almeno io sto calzone non l'ho mai sentito aver fatto cose eccelse.
Ha fatto il vice, certo, no?
Che pensare di iniziare la prossima stagione con italiano mette entusiasmo, un allenatore giovane, sicuramente non si può dire emergente, ma con idee nuove, sperando che possa arrivare per luglio, giugno, in modo tale da poter costruire la squadra con il nostro difficile presidente. Poi, ripeto, col nostro presidente è sempre tutto un punto interrogativo, però, italiano a me personalmente non dispiace affatto.
Altro messaggio vocale e poi salutiamo per davvero, eccolo qua, messaggio più breve.
Buongiorno Radio Marte, Alfonso. Ciao. Da Napoli. Diciamo Alfonso. Anche che c'è un'altra prospettiva che potrebbe avverarsi, quale? Che la Roma vincesse la Europa League e praticamente occupasse il quinto posto. Il Napoli entrerebbe nella Champions perché in effetti come sesta, se arrivasse
no,
sesta.
In questo caso no.
Lauriamoci, non si può mai sapere, mai dire mai.
Grazie. Ciao. Alfonso, però in questo caso no, Roma dovrebbe arrivare sesta per arrivare in Champions League vincendo l'Europa League. Piolo Picchia, italiano auto, il pensiero di Antonio Campobasso, ma questa sera 20:21 con Emanuele Castelli torniamo a parlare di sport, delle prospettive del futuro del Napoli e anche quelle del futuro prossimo con Napoli Atalanta e la corsa all'Europa. Grazie a Gigi Soriani, arrivano Timo Suarez e Gigi Rosa per Sulle Mani, da parte mia Dario Sanataro, grazie per averci seguito e buona serata a tutti, ciao.
Marte Sport Live.